Ciao a tutti. Ok, ciao a tutti, sono Marco Leoncini, sono Content Manager di ASP Italia e oggi riprenderò il discorso dello single page application iniziato da Daniele e Marco. Estendendolo anche ad applicazioni esterne dal mondo Microsoft, inteso come React. Scusate un attimo. Scusatemi un attimo solo. Scusatemi un attimo, problemi con l'audio. Scusatemi un attimo, è tempo di sistemare l'audio. Scusatemi un attimo. Va bene, dai, proviamo ad andare uguale. Spero che il disturbo si diminuisca perché ho un ritorno fastidiosissimo di audio. Ok, comunque, dicevo, vi parlerò del mondo SPA, Single Page Application, non solo per quanto riguarda l'ambiente Microsoft, quindi Blazor, ma anche per quello che riguarda le applicazioni sviluppate con Angular e con React e qual è il supporto che la nuova versione di Visual Studio dà per queste piattaforme. Ok, l'agenda va brevemente, non mi soffermerò troppo. Prima di andare a vedere cosa offre di nuovo Visual Studio 2019 per la piattaforma React e Angular, voglio parlarvi un attimo di, di quali sono gli hosting model delle single page application realizzate con Blazor. Rapidamente, sappiamo che ci sono due modalità. La prima che è stata rilasciata è quella chiamata le Blazor Server Application. In questa prima slide invece vediamo quelle sono le Blazor WebAssembly Application, ovvero quelle applicazioni che girano sul client grazie ai WebAssembly. Ci sono una serie di benefici di tutto, diciamo, di questo modello. Il primo tra tutti è il fatto che non ci sono dipendenze da codice server side. Normalmente possiamo, sfruttare tutta la potenza del client, quindi, abbiamo una macchina sotto il cofano potente e spesso invece magari i server, sono condivisi tra più applicazioni e magari ricevono richieste da più utenti per l'elaborazione, invece qua abbiamo l'accesso alla potenza computazionale del mio client. Naturalmente, non è richiesto che la mia single page application realizzata con Blazor sia ostata in un website realizzato con ASP.NET Core. Ci sono però naturalmente anche una serie di svantaggi. Primo di tutto, naturalmente siamo ristretti, o meglio, costretti dalle capacità del browser. Quindi scordiamoci di eseguire codice che accede direttamente al database, come si può fare in un'applicazione Blazor server side. Anche perché il codice gira sul server e quindi ho l'accesso completo al set di diciamo, al set completo di funzionalità che si richiedono spesso a un componente server side, quindi anche la capacità di accedere a un database server. Un altro diciamo, difetto che può avere diciamo, un'applicazione realizzata mediante utilizzando l'hosting mode WebAssembly è che non tutti i browser magari lo supportano, insomma, dipende molto dalla capacità del browser, anche se ormai il suo uso si è diffuso. Naturalmente il download dell'applicazione può essere importante, specialmente se si aggiungono pacchetti di terze parti, ad esempio componenti grafici molto complessi. E ancora, diciamo, i tool per quanto riguarda il debugging, nonostante abbiano continui improve, non sono ancora così avanzati come siamo abituati a utilizzare per tutto quanto riguarda le altre tecnologie del mondo .NET. L'altro hosting model è il Blazor Server, quindi che cosa abbiamo? Abbiamo la nostra applicazione Blazor che viene renderizzata sul server, il HTML, diciamo, tutto quello che riguarda il rendering della mia applicazione viene inviato mediante Singular al mio browser e viene aggiornata di conseguenza anche l'applicazione, la UI, in base a ciò che l'utente fa su questa. Ci sono naturalmente dei benefici. Primo di tutto è che diciamo, il size dell'applicazione, dello scambio dei dati tra Signaler da parte del browser con il server è molto molto limitato. Posso utilizzare tutte le API che sono abituato a utilizzare in un'applicazione server, quindi posso utilizzare anche Entity Framework. I tool per fare debug sono esattamente quelli che sono abituato a utilizzare per un'applicazione lato server. E poi diciamo non c'è bisogno che il browser naturalmente supporti WebAssembly. Ci sono poi una serie naturalmente di svantaggi, diciamo la latenza che spesso si può avere con i round trip verso il server, anche se è gestito con Signaler, è molto efficiente. Non c'è naturalmente supporto per l'offline. La scalabilità non è banale, anche perché diciamo, è necessario a far sì che la comunicazione tra il browser e il server per l'applicazione sia consistente, ho bisogno di utilizzare sticky session e quindi se una chiamata parte dal browser e chiamo determinato client, un determinato server dovrà continuare a rispondermi con determinato server, quindi rendendo la scalabilità leggermente più complessa. E inoltre sul server ogni applicazione, ogni connessione rappresenta un'istanza dell'applicazione, quindi ho sul server effettivamente un'istanza per ogni connessione, quindi può appesantire enormemente il carico del server. E inoltre, naturalmente, essendo il mio codice .NET legato al server, non posso ospitare la mia applicazione Blazor Server naturalmente su una CDN perché ho bisogno del runtime. Un'altra caratteristica importante, questo ci servirà da aggancio per le altre tecnologie, è l'interoperabilità con JavaScript. Però a questo punto io passerei al Visual Studio e quindi andrei a realizzare con voi una nuova applicazione. Vediamo se riesco a farla rapidamente, altrimenti le ho già preparate. Adesso vado a crearmi una mia Blazor App. Con molta fantasia la chiameremo Blazor App 1. Andiamo a creare. Perfetto, la creeremo naturalmente in questo momento lato, diciamo, una WebAssembly application. Vorremmo che sia ASP.NET Core su ASP.NET Core, che cosa vuol dire? Che la template mi creerà anche tutta quella parte di server che conterrà delle semplici API che io potrò chiamare e utilizzare e consumare dalla mia applicazione. Ok, un attimo che il progetto viene creato. Ok, questa è l'anatomia, diciamo, della web assembly application con la mia componente lato server, la mia componente lato client, eventualmente una classe, class library shared, dove ho il mio codice, diciamo, che può essere utilizzato indipendentemente dal lato client o dal lato server. Cosa importante, fatemi subito cambiare la modalità di avvio. Io perché l'effetto demo ha colpito in maniera pesante la mia applicazione, o meglio il mio PC, quindi non riesco più a andare in debug con IIS Express e non riesco proprio a utilizzare IIS Express, quindi utilizzeremo quest'altra modalità senza debug. Ok, non mi dilungo tanto sulla template così nuda e cruda perché è quella che già conoscete, andrei comunque subito ad aggiungere una nuova pagina, quindi la copiamo. E la chiamiamo chart. Andiamo magari a correggere il routing, così almeno siamo sicuri di interrogare in maniera opportuna. E poi vado a subito, scusate, mi sono fatto una sorta di canovaccio, vado a modificare la index per aggiungere cosa? Voglio mostrarvi l'interoperabilità con una libreria abbastanza famosa che è Chart.js. Quindi la vado ad aggiungere alla mia index, ad aggiungere i miei link. Ok, vado anche a creare, quindi l'ho aggiunta mediante la CDN di Cloudflare. Vado ad aggiungere anche la mia cartellina. Scusate un po', il PC un po' rallentato, script, alla quale andiamo ad aggiungere dentro un semplice JavaScript. Ok, new item. Andiamo a mettere il mio bel file. Ok, perfetto. Allora, giusto per non sbagliare il nome ed evitare misunderstanding, e vado a copiarci dentro questa semplice function, poi capiremo nel dettaglio che cosa fa, però anzi, guardiamolo subito esattamente che cosa fa. Si aspetta un parametro di entrata, che sono i dati per realizzare il nostro chart. E sostanzialmente renderizza un grafico a barre. Ok, perfetto. A questo punto facciamo così. Questo l'abbiamo aggiunto. Vado ad aggiungere una cosa all'interno del mio main nav menu. Vado ad aggiungere mio item per la navigazione. Ok, navlink chart, perfetto, qua ci siamo. A questo punto ritornerei un attimo sul chart, andrei ad aggiungere, iniettare mediante dependency injection un'istanza di IJS runtime, che è un livello di astrazione sul runtime che mi permette di su runtime JavaScript mi permette di invocare funzioni JavaScript da file o anche diciamo o a, come dire, ricevere da JavaScript delle notifiche. Ok, qua chiamiamolo load data. Ok, questo lo rinominiamo come load data. Scusate, errore di copia e incolla. Perfetto. Questo torna. Vado ad aggiungere anche un nuovo controller, poi capiremo perché. Il nuovo controller mi servirà per ritornare i dati che consumerò mediante un'istanza dell'HTTP client alla pressione del tasto load data. Quindi vado ad aggiungere un nuovo controller. Perfetto. Perché l'effetto demo è sempre dietro l'angolo. Ok, non ci facciamo spaventare, faremo un copia e incolla. Perfetto. lo chiameremo chart. Oggi il Visual Studio proprio mi odia, vabbè, però può fare niente. Ok, togliamo un po' di roba da qua dentro. Andiamo a rimettere una parentesi e andiamo a mettere a copiare al suo interno il nostro codice. Perfetto, però posso fare anche così perché mi ero copiato tutto. Ok, cosa ci manca in questo momento? Ci manca di andare ad aggiungere l'HTML necessario all'interno del mio chart Razor, perché la mia funzione JavaScript si aspetta di trovare un elemento chiamato MyChart nel quale andrà a, come dire, a iniettare il mio codice. Quindi un attimo solo che la recupero rapidamente dal progetto già configurato. Quindi vado a prendere da qua, perfetto, Pages, Chart, Razor, no, no che fosse qualcosa di particolare, ok, eccomi qua, ok, e poi andiamo ad aggiungere infine le chiamate che mi interessano per andare a recuperare i dati. Quindi vado a fare var data uguale, quindi http json, no, ok, vado a prenderlo da qua che facciamo prima, get from json. From JSON async, ok, diciamo che è una list di interi, ok, e vado a dire chart. Dopodiché, mediante il mio livello di astrazione fornito dall'IJS runtime, vado a chiamare js.invoke void async, perché la mia funzione non, come dire, non restituisce niente. Intanto qui avevo dimenticato un pezzo. Ok, identifier è, se non ricordo male, ma ricordo male e quindi lo vado a copiare. È create chart, torno sul mio, cioè la mia pagina Razor, ok, e come parametro passo il mio data. Buono. A questo punto diamo giusto una compilata per vedere che tutto sia, come dire, tutto fili liscio. Vediamo, vediamo. Il tempo di compilazione naturalmente è sempre lunghissimo quando si hanno sessioni live e aumenta esponenzialmente anche alla fretta che uno ha. Perfetto, questo non ci interessa niente. Ok, facciamo partire la nostra applicazione e vediamo se tutto tira liscio. Questa schermata nera per un attimo mi ha un po' incupito, però poi per fortuna se n'è andata. Ok, beh, la nostra pagina è apparsa. Abbiamo il nostro tastino Click Me, vediamo un attimo. Sicuramente qualcosa non è andato perché non sta funzionando. Andiamo a vedere un attimo F12, poi se vedo che la cosa è lunga passo direttamente ad altro. Ok, passo direttamente ad altro progetto perché non vedo errori in console. Sono sicuro che sarà una sciocchezza, però in questo momento non voglio soffermarmi troppo a correggere l'errore, quindi riprendo l'applicazione precedentemente confezionata, magari chiudo l'altra console onde evitare che la porta risulti in uso. Ok, il tempo di caricamento, chat, clicco e naturalmente, come vogliasi dimostrare, l'effetto demo colpisce in maniera dura. Vediamo se ricaricando sono più fortunato. Perfetto, sono più fortunato ricaricando e a questo punto sono riuscito a caricare, diciamo, in Blazor e ad utilizzare una libreria conosciuta e anche una buona libreria per realizzare grafici nella mia single page application realizzata con Blazor. Perché alla fine le mie single application che cosa sono? Sono un insieme di CSS, JavaScript, TypeScript, C Sharp e utilizzo anche di altre librerie, molte dei quali magari attualmente non ci sono, anche se ci sono dei wrapper già per Chart.js per utilizzo in Blazor, però è possibile utilizzarle anche così, out of the box, mediante l'interoperabilità con JavaScript. Abbiamo detto comunque che non è l'unico modo per fare single page application per Visual Studio, con Visual Studio 2019, con il rilascio di .NET, diciamo, 5. Microsoft ha anche rinnovato, passatemi il termine, ha modernato tutte le template che riguardano lo sviluppo di single page application. Quindi andiamo a crearne una, giusto per vedere il processo di creazione. Ad esempio, un'applicazione con Angular. Cosa devo fare? Beh, prima di tutto è scegliere la template, quella dell'applicazione ASP.NET Core, versione web, se si carica. Perfetto. La rotellina è mia amica, ottimo, faccio next. Vabbè, chiamiamola Web Application 3 perché la fantasia oggi non è il mio forte. E andiamo a fare la creazione. Adesso apparirà una schermata di dialogo che riporterà tra tutte le varie tipologie di applicazioni che è possibile realizzare con ASP.NET Core, anche quelle realizzate e realizzabili con Angular, React e React con Redux. Quindi vado a crearla. Intanto mi ricordo di chiudere la console. Il tempo in Visual Studio fa la sua creazione. E mentre lui crea il progetto, noi attendiamo. Ok, ci siamo. Progetto creato. Naturalmente, essendo un'applicazione, abbiamo i nostri controller, weather forecast controller, quello ormai conosciuto un buon pezzo a questa parte. Abbiamo sotto la cartellina client app, diciamo la nostra applicazione Angular realizzata diciamo come siamo abituati a vederle così strutturate. Quindi avrò la mia cartellina app dove avrò i vari componenti della mia app, quindi ritroveremo similmente alla template di ASP.NET Core o anche di Blazor, una pagina del counter, una file fetch data e una con home. Rapidamente andiamo a eseguirla. Mi sono dimenticato di togliere IIS Express, quindi adesso vedrete come la sfiga colpisce in maniera dura, ma noi facciamo cancel, andiamo a cambiarla subito, vogliamo far partire Kestrel, ospitato in una bellissima console application. Ok, ce la puoi fare, confido in te. Adesso ci metterà un attimo, vedete qua, sta facendo il restoring delle dipendenze usando npm, quindi diciamo impiegherà alcuni minuti, speriamo non tanti. Quindi diciamo, Visual Studio è stato aggiornato per poter avere e realizzare, gestire applicazioni, single single page application realizzate sia con React che con Angular. Mi sa che con quella React la vedremo proprio rapidamente, ma giusto un minuto perché il tempo è agli sgoccioli. Spero che non impieghi ancora così tanto a fare il restoring. Nel frattempo, vi voglio far vedere una cosa. Normalmente questa è un'applicazione Angular a tutti gli effetti, quindi troviamo le nostre parti dove ci sono tutti i nostri pacchetti elencati nel package JSON, quindi sono elencati le nostre dipendenze. Se io voglio aggiungere nuove dipendenze al progetto, la cosa più semplice da fare, non uscendo da Visual Studio, rimanendo sempre in questo ambiente, tasto destro. Mentre lui continua ancora a fare restoring, open in terminal. Voglio fargli fare troppe cose, però ce la faremo. Quindi aprirà PowerShell all'interno di Visual Studio. Ok. Attendiamo fiduciosi che finisca anche il caricamento di PowerShell. Non vedo la luce in fondo al tunnel, però cosa posso fare quando il mio terminal è... Oh, perfetto, è caricato, ha quasi fatto. Vabbè, posso andare nella mia lista, posso andare su npm, cercare la mia libreria, copiarmi il mio comando per l'installazione, tornare in Visual Studio, eccola qua. Ok, vediamo se nel frattempo ha finito anche. No, quindi gli faremo del male fisico, ma noi ci proviamo. Siamo dei temerari. E adesso dovrebbe iniziare anche l'installazione del pacchetto npm e a scaricarlo. Chiudiamo un attimo il package.json, perché alla fine, diciamo, di tutto questo procedimento dell'installazione, adesso sta scaricando, mentre lui continua a lavorare, io vi faccio vedere l'applicazione Angular dove ho già installato il pacchetto perché sono già al timeline, ho finito il tempo. Alla fine che cosa mi troverò? Beh, mi troverò la versione 2.4.2 che è esattamente o maggiore che è esattamente quella che ho copia incollato il comando di installazione da npm, me la troverò aggiornato nel mio package JSON, dopodiché potrò utilizzarla normalmente come faccio nelle applicazioni Angular. Per React il procedimento è esattamente il solito, posso continuare naturalmente ad aggiungere e usare il terminal esattamente come ho fatto adesso. Qui sta ancora andando avanti l'installazione, quindi io, come dire, vi lascio a chi mi segue. E per lo slot finale, continuate a seguirci fino alla fine. Vi ringrazio e ciao a tutti.